Esdra, capitolo 9. Leggiamo dal primo verso fino al verso 6. Così leggiamo. Quando queste cose furono finite, i capi si avvicinarono a me dicendo: il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dai popoli di questi paesi, ma imitano le abominazioni dei cananei, degli ittiti, dei ferezei, dei gebusei, degli ammoniti, dei moabiti, degli egiziani, degli amorrei. Infatti hanno preso le loro mogli come mogli per sé e per i propri figli, e hanno mescolato la stirpe santa con i popoli di questi paesi. I capi e i magistrati sono stati i primi a commettere questa infedeltà. Quando seppi questo, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli dalla testa e i peli della barba e mi sedetti costernato. Allora tutti quelli che tremavano alle parole del Dio di Israele si radunarono presso di me a causa dell'infedeltà di questi, di quanti erano tornati dall'esilio. Io rimasi così seduto e costernato fino al momento dell'offerta della sera. Al momento dell'offerta della sera mi alzai dalla mia umiliazione, con le vesti e con il mantello stracciati, caddi in ginocchio, estendendo le mani verso il Signore mio Dio, dissi: mio Dio, io sono confuso e mi vergogno. Mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa e la nostra colpa è così grande che giunge al cielo. Amen. Fin qui la lettura. Poi questa meravigliosa preghiera continua e vi invito poi a casa di leggerla, perché così potrete continuare a riflettere insieme a me su questa situazione che si viene a creare nella vita di Esdra. Esdra era uno scriba, era un uomo di Dio che aveva vissuto per 70 anni in terra straniera, a Babilonia, e dopo la cattività babilonese Esdra ritorna nel suo paese insieme ad altri esuli che già prima erano arrivati da Babilonia, e insieme ad Esdra altri esuli si unirono a lui e tornarono a Gerusalemme per ricostruire la città. Compagno d'opera, diciamo così, di Esdra fu Neemia. Neemia e Esdra operarono insieme per la restaurazione completa di Gerusalemme dopo questi anni di cattività in Babilonia. E mentre Neemia si interessò piuttosto della costruzione, ricostruzione edilizia e fisica della città, ricostruì il Tempio, ricostruì le mura di Gerusalemme, ricostruì le case, tutto quello che era la città di Gerusalemme, Esdra si interessò di più sul piano spirituale della ricostruzione di Gerusalemme. Esdra si dette piuttosto a ricostruire Gerusalemme dal punto di vista spirituale e si diede completamente a quest'opera. Lui era arrivato da Babilonia proprio con questo intento nel cuore, con questa chiamata di aiutare il popolo di Israele a risollevarsi da quella rovina spirituale che in questi anni si era prodotta nel popolo di Dio. E egli comincia a predicare l'Evangelo. A un certo punto, però, dopo aver ristabilito il culto, aver ristabilito tutte quelle che erano le offerte nel Tempio, tutto quello che era il rituale nel Tempio che riguardava il culto a Dio, venne a lui una notizia sconcertante. Lo abbiamo visto. Egli a un certo punto rimane costernato, rimane abbattuto, deluso, rimane confuso, rimane demoralizzato, si butta a terra e piange e si strappa le vesti in segno di dolore, in segno di lutto, in segno di sofferenza, si strappa i capelli da testa, la barba. Abbiamo letto insieme questo modo di fare che manifesta tutto il dolore, la sofferenza, la costernazione di quest'uomo a una notizia particolare. E io questa mattina insieme a voi voglio considerare proprio la causa di questa costernazione. Poi voglio considerare insieme a voi anche la fonte di questa costernazione e poi la soluzione di questa costernazione. Prima di tutto la causa. Per quale motivo Ezra si butta a terra, piange, è costernato, confuso, fa tutto questo rituale così tragico? Perché? Che cosa è successo di tanto grave? Qual è la notizia che ha prodotto questo dolore nel suo cuore, nella sua vita? Bene, la notizia era che il popolo di Dio si era allontanato dal Signore, si era sviato dal Signore. Abbiamo letto che arrivarono degli uomini a portare questa notizia e dice: non si sono separati. Il popolo di Israele, quelli che sono tornati da Babilonia e che sono arrivati qui in questo luogo per ricostruire la città di Gerusalemme, invece di separarsi dal resto degli abitanti di questa zona, si sono mescolati con loro, si sono uniti con le mogli dei popoli pagani. Si sono mescolati e stanno imitando, notate questi termini, non si sono separati, stanno imitando il modo di fare dei popoli pagani, si sono mescolati con loro. C'è del peccato che è entrato nel popolo di Dio. C'è un modo di fare che è molto, molto leggero nei confronti della parola del Signore. Stanno facendo ciò che è male agli occhi di Dio. Non stanno ubbidendo, in altre parole, a quella che è la parola di Dio, a quelli che sono i comandamenti di Dio, a quello che Dio aveva comandato loro di fare o di non fare. Si sono rilassati troppo nella loro condotta e hanno cominciato a fare come fanno gli altri. In altre parole, diremo oggi, il mondo è entrato nel popolo di Dio. Il popolo di Dio si è mescolato e sta imitando quello che succede nel mondo. Perché il popolo di Dio è chiamato ad essere santo, separato, abbiamo detto, è chiamato ad essere distante e differente da come si conducono quelli di fuori, i pagani, senza Dio, senza Gesù nel cuore. Qualcuno potrebbe dire: ma esagerato Ezra, esagerato, ma che cosa stai dicendo, cosa stanno facendo? Non hanno mica ammazzato, mica hanno rubato, mica hanno fatto delle cose esageratamente gravi. Si sono semplicemente sposati con delle persone del mondo, si sono semplicemente mischiati a fare quello che fanno gli altri, stanno cercando di inserirsi in una società che ormai si era insediata in quei posti. Niente di tanto grave, non esagerare. Eppure Ezra a questa notizia reagisce con un sentimento di costernazione esagerata per noi. Sì, fratelli, perché il peccato deve produrre in noi questo sentimento, questo modo di fare, questo modo di sentire. Fratelli, noi non possiamo tollerare il peccato, non possiamo tollerare il modo di fare di tanti che vivono la vita cristiana con tanta leggerezza, con tanta indifferenza. Vivono come si vive normalmente, come il mondo intorno a noi vive, come se Dio non esistesse, come se Dio non avesse dato dei comandamenti, delle regole, delle leggi, come se Dio fosse una divinità da venerare una volta alla settimana e poi per il resto fare come vogliamo. La vita cristiana è fatta di consacrazione a Dio, di continua consacrazione, è fatta di santificazione. La scrittura più volte dice: procacciate la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Procacciate ciò che è giusto, ciò che è santo. Noi dobbiamo obbedire alla parola di Dio interamente, completamente. Dobbiamo essere consacrati a questo. A volte noi facciamo la volontà del Signore con troppa leggerezza. E il peccato non produce più quella sofferenza, non produce più quel dolore, quel pentimento esagerato nel cuore come quello di Esra. A volte noi cerchiamo di scusare, cerchiamo di minimizzare, cerchiamo di giustificare anche dei comportamenti che sappiamo non essere conformi alla parola di Dio. E a volte non lo facciamo solo negli altri, che ci viene più facile. Lo facciamo anche nella nostra vita stessa. A volte siamo pronti a giustificarci davanti a Dio di comportamenti che sappiamo non essere proprio conformi alla volontà di Dio. Ma alla fine noi giustifichiamo dicendo: ma che fa, è una piccola cosa. Ma che fa? È solo un piccolo vizio, è solo un piccolo peccato, è solo una piccola mancanza, è una cosa da nulla e non proviamo più quel dolore per aver trasgredito i comandamenti del Signore. Esra, quando sente che il popolo non si è tenuto fermo nella sua condotta di consacrazione a Dio, si butta a terra, si strappa le vesti, si strappa il mantello, si strappa i capelli, si strappa la barba e resta a terra a lungo, per lungo tempo, costernato, confuso, deluso, amareggiato, dolorante per questa situazione. Fratelli, il peccato ci deve portare ad avere questo sentimento, ci deve portare ad essere costernati, non a sorridere, a ridere, a gioire e a scusare. Quando ci scopriamo mancanti davanti al Signore, la posizione giusta è quella di Esra in questo passaggio. Dobbiamo essere costernati. Non possiamo gioire del peccato o del fatto che c'è un'apertura a quelle che sono i modi di fare del mondo e il mondo sta entrando nella Chiesa e noi siamo felici, contenti di questo. Non è possibile, non ci può essere questa allegrezza. Io quando sento certe cose, scusate se mi permetto questa mattina, quando sento certi modi di fare, quando vedo anche su Facebook, a volte, no, mi capita di girare, vedo su internet certi modi di fare di certe persone credenti che pensano di onorare il Signore con il loro modo stravagante, mondano di fare. Oh, non dico che provo lo stesso sentimento di Esra, perché io di fronte a questo scenario mi sento mancante, però il mio cuore è dolorante. Il mio cuore si rattrista e dico: ma perché, Signore, dobbiamo arrivare a queste cose? Perché dobbiamo vedere certi atteggiamenti, certi comportamenti, certi modi di fare che non onorano il Signore, ma banalizzano, ridicolizzano quello che è il messaggio dell'Evangelo, il modo santo di vita, di vivere, che ogni credente deve adottare se vuole piacere al Signore. Non stiamo parlando di legalismo, di formalismo. Ezra aveva organizzato tutto dal punto di vista legale, tutto perfettamente. Il culto ormai era fatto bene, era stato organizzato tutto nei minimi particolari, ma dopo queste cose, abbiamo letto, arrivò questa notizia stravolgente per il cuore di Ezra. Il popolo si è mischiato, si è contaminato, comincia a imitare il modo di fare di questi popoli pagani che sono intorno a noi. Non si è santificato, non si è separato, non si è tenuto stretto alla parola di Dio, all'insegnamento della parola di Dio. E questo produce un sentimento di profonda costernazione nel cuore di questo uomo di Dio. E questo è il sentimento che dovremmo nutrire anche noi, quando consideriamo che oggi la Chiesa assomiglia più a quello che fa il mondo che a quello che è insegnato nella sua parola. Ci aiuti, Signore, a considerare come valutiamo il peccato noi oggi, come valutiamo certe leggerezze oggi nei confronti della parola di Dio, perché la fonte di questa costernazione è proprio la parola di Dio. Sì, la causa è il peccato, che produce dolore nel cuore di Ezra, ma la fonte, il motivo per cui Ezra prova questo dolore è prodotto dal fatto che la parola di Dio è ben chiara su questo modo di fare. Infatti, a un certo punto abbiamo letto che vicino ad Ezra si radunarono delle persone particolari, si radunarono un gruppo di persone che vengono classificate come coloro che tremavano alle parole del Dio di Israele. Tremavano alle parole del Dio di Israele e si unirono ad Ezra in questa costernazione, in questo dolore, in questa sofferenza, in questo lamento davanti a Dio. Fratello, sorella, è questo l'atteggiamento giusto che noi dobbiamo assumere davanti alla parola di Dio. Noi dobbiamo tremare alla parola del Signore. Dobbiamo leggere la parola di Dio non come uno dei tanti libri di religione, una di tante di tanti volumi che fanno parte della nostra libreria a casa. Non so se si legge ancora, se qualcuno legge ancora qualche libro, non lo so. So sicuramente che leggete tutte quelle schifezze, lasciatemelo dire, dai, stamattina è così, su Facebook, su internet, tutte quelle sciocchezze, quelle cose. Ci accontentiamo oggi come oggi, mica di leggere un capitolo della parola, no, basta un verso, quel verso che la sorella cara mi manda tutte le mattine. Mi manda ogni mattina un verso della Scrittura e solitamente quel verso è sempre lo stesso. Non temere, io ti amo, io ti voglio bene, vai avanti così. E noi ci sentiamo a posto e siamo edificati, siamo consolati e ci sentiamo a posto davanti al Signore. Perché? Perché abbiamo letto la parola di Dio, un verso, che non l'abbiamo neanche scelto noi, ce l'hanno mandato. Non abbiamo fatto neanche fatica andare a sfogliare, Anzi, l'abbiamo copiato da una parte e l'abbiamo messo dall'altra, Facciamo così. Questo è il nostro modo di leggere la Bibbia oggi e questo è il modo di trattare la Bibbia per noi. Questa è la nostra posizione di fronte alla parola di Dio. Noi prendiamo la parola di Dio semplicemente per essere rallegrati, per essere ristorati, per essere, per sentirci a posto. Basta un verso e noi siamo contenti. fratelli, non è questo il modo giusto di rapportarsi con la parola di Dio. La parola di Dio deve far tremare il nostro cuore, deve far tremare la nostra coscienza, deve scuoterci, deve arrivare nella profondità dell'essere nostro e deve farci vedere dove noi siamo mancanti nei confronti del Signore. Allora piaciamo a Dio. Allora possiamo essere contenti quando il Signore ci fa vedere la nostra condizione, la nostra posizione nei Suoi confronti, quando ci fa scoprire che siamo peccatori, che siamo mancanti, che non stiamo facendo la volontà di Dio come si deve. Questi pochi uomini si radunarono intorno ad Esdra e condivisero con Esdra questo momento di costernazione. Condivisero insieme questo momento particolare di umiliazione. Ma fratello, io non mi voglio sentire umiliato. Già mi sono sentito umiliato in un anno di sofferenza, di questa calamità che c'è stata, ha prodotto della sofferenza. Non mi voglio sentire umiliato ancora di più. Io mi voglio sentire incoraggiato. Sì, la parola di Dio ci incoraggia sempre, ma prima di ogni altra cosa la parola di Dio deve rivelare la nostra reale condizione spirituale davanti a Dio. E poi possiamo chiedere al Signore la consolazione. Poi possiamo sentirci consolati, edificati, incoraggiati. Ma prima, fratelli, abbiamo bisogno di tremare nella presenza di Dio. Quando leggiamo la Scrittura, quando ascoltiamo la parola, il nostro cuore deve avere questa sensazione che chi sta parlando non è un uomo, ma è Dio. Oggi come oggi c'è una ricerca continua, costante, di predicatori di belle notizie. Solo di belle notizie, sia ben chiaro. Solo di belle notizie, non della bella notizia dell'Evangelo che comincia col dire che siamo peccatori e che c'è speranza per la salvezza. No, sentiamo soltanto quel solletico, perché abbiamo un prurito di udire, diciamolo chiaramente. Sentiamo oggi, come dice la Scrittura, quel prurito di udire, ci piacciono solo le belle cose. Quando la parola di Dio viene a noi e ci fa tremare, ci dice che siamo mancanti davanti al Signore, questa cosa non ci piace più, non ci piace affatto. Cerchiamo di cambiare subito canale, perché non è quello che noi vogliamo. Ma noi abbiamo bisogno di uomini e donne che ancora oggi, come ai tempi di Esdra, di fronte alla notizia che c'è del peccato all'interno del popolo di Dio, si umiliano e tremano di fronte alla parola del Signore. Non so se è stato un tremore di paura, ma sicuramente è stato un tremore di timore, di rispetto, profondo rispetto nei confronti della parola di Dio. Cioè c'era nel cuore di questi uomini e di queste persone il desiderio di essere come la parola di Dio diceva. La parola di Dio diceva una cosa. Il loro desiderio era conformarsi a questa parola e il pensiero di essere distante, di essere diverso, di essere differente da come la parola di Dio vuole, portava del dolore nel loro cuore. Fratelli, ci sentiamo così di fronte alla parola di Dio? Oppure dice, vabbè, questa è una delle tante mattinate in cui il pastore ha dormito male e oggi vuole dirci delle cose dure. No, fratelli, non è questo lo scopo. Lo scopo è quello di considerare insieme la parola di Dio e dire, io voglio tremare di fronte alla parola di Dio, perché io voglio essere come il Signore mi vuole, come il Signore comanda, come il Signore desidera. Io voglio piacere a Lui in tutto e allora devo mettere in pratica quello che è l'insegnamento della parola di Dio e mi devo allontanare dal peccato. Vado velocemente alla soluzione di questa costernazione. Abbiamo letto che Esdra stette umiliato davanti a Dio per tutto questo tempo, fino al momento in cui arrivò un'ora particolare, fino al momento dell'offerta della sera. Bello questo. Fino a un momento preciso. Dopo cambiò tutto. Il suo dolore, la sua sofferenza, la sua confusione, la sua umiliazione, il suo costernamento durò fino a quest'ora, fino al momento dell'offerta della sera. Il popolo di Israele aveva dimenticato questo momento. Ecco che Esdra aveva ristabilito questo rituale. Era un rito che si faceva tutti i giorni all'imbrunire. Il popolo di Israele si radunava insieme, si presentava davanti al Tempio e offriva un sacrificio per il peccato di tutto il popolo. Ogni sera, a quell'ora, si offriva un sacrificio a Dio per il peccato del popolo. E tutto il popolo doveva partecipare, o meglio, quelli che volevano essere perdonati. Partecipavano tutti quelli che volevano essere piacere a Dio e tremavano alla parola di Dio, ubbidivano, facevano questo, andavano e offrivano il sacrificio insieme. Fratelli, c'è una soluzione quando il peccato produce della sofferenza nel nostro cuore, quando ci rendiamo conto di non essere come la parola di Dio dice, quando il nostro cuore trema di fronte alla realtà dei fatti, e cioè che non siamo secondo la parola del Signore. Possiamo ricorrere a Dio, perché c'è un momento in cui noi possiamo rivolgerci al Signore e chiedere al Signore di perdonare il nostro peccato, di perdonare la nostra poca consacrazione, di perdonare la nostra indifferenza, la nostra leggerezza. La soluzione è la preghiera sentita a Dio, è la confessione del proprio peccato con la richiesta di essere perdonati, non per quei meriti che noi vantiamo, possiamo vantare, che non abbiamo e non potremo mai avere, ma semplicemente per quel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto per noi sulla croce. Non vi sembra qualcosa di consolante questo? Non ci può essere consolazione però se non c'è afflizione prima, costernazione prima, umiliazione prima. Dobbiamo essere coscienti di quella che è la nostra posizione, la nostra condizione davanti a Dio, e poi possiamo con sincerità rivolgerci al Signore e dire: Signore, perdona la nostra iniquità. Signore, perdona l'iniquità dei nostri padri, perdona l'iniquità del tuo popolo, perdona tutti quanti noi e facci ritornare ad essere un popolo consacrato, un popolo santificato, un popolo separato, diverso, che onora la tua parola, mettendo in pratica tutto l'insegnamento della tua parola. Poi possiamo rivolgerci al Signore. E per quel sangue noi possiamo ricevere perdono. Possiamo ricevere la forza, non per continuare a peccare come prima, ma possiamo ricevere quella forza di mandare via tutto quello che è il peccato. Leggete un pochettino e vedete che dopo questa preghiera di Esdra, il popolo prese le proprie mogli pagane e li mandarono via. Drasticamente: andate via, non vogliamo avere più niente da fare con voi, vogliamo consacrarci a Dio, noi vogliamo appartenere a Dio, noi vogliamo essere santi, puri per Dio, andate via. Sì, ma se non si arriva a considerare che è necessario, è bisognoso, c'è un bisogno di consacrazione nella nostra vita, non saremo mai capaci di separarci dal peccato. Ecco perché dobbiamo questa mattina considerare la causa della costernazione, la fonte della costernazione, ma anche la soluzione a questa costernazione per il peccato. Voglia il Signore questa mattina farci considerare insieme. Nessuno qui si deve sentire a posto, tutti quanti noi dobbiamo riconoscere la nostra miseria, la nostra umiliazione davanti a Dio e dire: Signore, aiutaci a non imitare, a non mescolarci, ma a essere separati dal mondo, dal peccato, dalla mondanità e tremare costantemente di fronte alla Tua parola, perché noi vogliamo piacere solo a Te, vogliamo essere un popolo appartato solo per Te. La soluzione è considerare l'opera di Cristo Gesù come unica fonte di bene per noi, perché Egli ci purifica da ogni peccato. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare?